a man think his cheese. Come and Louise. Took a lot of effort just to get her from the heat. Daddy adolescent said he get her from the streets. Give them good feet, let them go to feet.
Buonasera, quando sono le 19.36 minuti sta per cominciare una puntata speciale di Likewise. Oggi è mercoledì, non mi ricordo più il giorno, 4 maggio.
Sì, una puntata speciale di Likewise con qui in studio la regista e montatrice Chiara Lonchini che ci parlerà, che salutiamo, ciao Chiara.
Ciao, ciao a tutte.
Che ci parlerà del suo film Giovanna, storie di una voce. Allora, Chiara Lonchini, montatrice e regista, come dicevamo, di Giovanna, storia di una voce, che ci piaceva, volevamo raccontarvi qui in studio con appunto la regista, l'ideatrice, la pensatrice e la montatrice di questo film. Film prodotto da Luce Cinecittà con Alab, un film che ripercorre 60 anni di carriera, una carriera, devo dire, veramente molto particolare e molto impressionante, di una grande musicista, Giovanna Marini, appunto. Una vita raccontata attraverso canti, attraverso storie, attraverso incontri della sua vita, e è anche un film che riesce a mettere insieme, a intrecciare, a legare lotte, paesaggi, perché è un film molto molto bello da vedere, molto bello proprio per le immagini, e anche appunto paesaggi personali oltre che storici. In questo film c'è posto, credo, per tutto, dalle lotte operaie alle lotte femministe, alla controcultura americana, insomma tutto quello che è stata la storia del nostro, almeno la storia del nostro paese, che ci piace raccontare dagli anni 50 ad oggi. Chiara, allora, intanto ci faceva piacere parlare anche soprattutto di te, del tuo lavoro. Questo film è bellissimo, poi ne parleremo, diremo anche le sale dove può essere ancora visto, può essere visto in giro per l'Italia, ma intanto parliamo di te, del tuo lavoro. Tu sei intanto una montatrice, nasci come montatrice, mi sembra.
Sì, sono una montatrice, se mi dovessi definire sono una montatrice sicuramente, cioè proprio il mio modo di pensare, di approcciarmi al materiale quando lavoro, eccetera, è proprio la mia forma mentis.
E come si immagina, tu da piccola pensavi a te come da grande sarà una montatrice? No,
no, assolutamente, percorsi totalmente eclettici. E a un certo punto, in un master di antropologia culturale a Roma 3, c'era questo laboratorio di documentario e mi ci scrivono perché io non volevo, perché in quel momento volevo fare la fotografa e pensavo che non volevo un'altra cosa che mi desse tanta frustrazione per le mani. Mi ci hanno iscritto e da lì abbiamo cominciato a fare prima un documentario così insieme a altre colleghe, e ho cominciato a montare, e poi da lì così, diciamo, ho imparato facendolo. Non ho fatto scuole di cinema, non ho studiato, non ho assolutamente un curriculum classico.
Hai imparato sul campo.
Ho imparato sul campo, mi piace dire che sono un po' un'artigiana delle immagini.
Ah, mi sembra una definizione bellissima. E intanto, Chiara, una domanda, una curiosità anche, diciamo, per i nostri interessi: ci sono tante montatrici in Italia?
Sì, ci sono tante montatrici, sì, ci sono anche tanti montatori, sempre il numero è sempre comunque, diciamo, ovviamente a discapito del numero di donne montatrici, donne lesbiche, trans, quello che vogliamo. Fanno fatica, diciamo, come al solito a uscire, diciamo, i nomi famosi sono pochi, questo non so, sicuramente è un discorso molto complesso, però i nomi famosi sono pochi.
Il tuo lavoro, cioè gran parte del tuo lavoro, sia per questo film ma anche per altre, diciamo, per altre ragioni, per altre cose che tu hai fatto in passato e che fai, lavora, diciamo, di fianco a fianco con gli archivi. in particolare con l'archivio dell'Istituto Luce, ma in questo film è utilizzato materiale che viene anche da altri, altri archivi. Mi viene da pensare all'Istituto Nelson De Martino, che insomma ha visto citato le Teche Rai, l'AMOD, insomma vari archivi che ovviamente tu hai diciamo attraversato per raccogliere il materiale bellissimo che ha utilizzato per questo film. Insomma, quindi come funziona lavorare con gli archivi? Com'è?
Allora, mi piace molto il termine che hai usato, che è attraversare, perché sì, è un po' quello. Diciamo che il lavoro dell'archivio, che è un po' il mio pallino, diciamo la cosa principale, diciamo, della mia ricerca quando faccio un film, un documentario, eccetera, è proprio quello di cercare negli archivi delle strade per raccontare le cose in modo diverso. Abbiamo questa immagine dell'archivio, del documentario storico legato all'archivio, molto classica, no? Cioè il classico documentario appunto proprio dell'Istituto Luce con la voce fuori campo, o anche della Rai, Rai Storia, piuttosto che diciamo è stato un po' il modo, diciamo, dominante di fare documentario con archivio fino a qualche anno fa. Negli ultimi anni questa cosa sta cambiando, non sta cambiando soltanto qui da noi, sta cambiando un po' in tutto il mondo, e ci sono veramente film interessantissimi fatti con l'archivio, perché con l'archivio si parla di, diciamo, la possibilità di utilizzare il materiale d'archivio è quello di in qualche modo risignificarlo, dargli un significato diverso. Quello che faccio io è cerco e guardo tantissimo. Guardo e cerco tantissimo, perché per fare un film come Giovanna storia di una voce, o come è stato precedentemente il film che ho fatto precedentemente, che è Bulli e Pupo, storia sentimentale degli anni 50, che è un film esclusivamente di montaggio, quindi un film esclusivamente di archivio, per fare 90 minuti bisogna vederne forse 1000, perché delle volte da un documentario, da un filmato, da un piccolo servizio si riesce a prendere un'inquadratura, perché un po', certo, quando si lavora con l'archivio si lavora un po' mano a mano, un'inquadratura chiama un'altra, e non basta semplicemente ragionare per temi, bisogna ragionare anche per il tipo di fotografia, il tipo di ambiente, come viene ripresa, l'ottica, eccetera, come avere un po' tra le mani un numero infinito di direttrici e direttori della fotografia, certo, e così in qualche modo utilizzarli un po' al servizio, no?
Però non è soltanto dare una coerenza, diciamo, visiva, che ovviamente è importante, ma una delle cose, diciamo, è anche dei pregi di questo film è il fatto che c'è hai utilizzato del materiale d'archivio per raccontare una storia che è anche attuale, e per raccontarne in qualche modo anche delle prospettive future, almeno questo è quello che ci siamo immaginate anche parlando di questo film, preparando questa intervista. Cioè non c'è soltanto un'interpretazione di quella che è stata la nostra storia, ma anche un'interpretazione di quello che può essere la nostra storia, di quelle che sono diciamo le prospettive in avanti, contemporanee, ecco, che in qualche modo si ricollega a quello che dicevi rispetto all'archivio, che non è soltanto un qualcosa che è lì dal quale si ricavano delle immagini passate, ma che e può essere utilizzato per reinterpretare la realtà che stiamo vivendo.
Ma guarda, l'archivio secondo me non parla mai del passato, l'archivio parla del presente o parla del futuro, su questo io sono proprio convinta. Cioè l'archivio funziona come specchio di quello che siamo oggi e quello che potremo essere. Mi interessa tantissimo tutto il periodo storico, ma sono insomma un po' di anni che faccio ricerche su questo periodo, il periodo che va dalla fine del secondo dopoguerra fino alla fine degli anni 70. Mi interessa molto quel periodo perché penso che il nostro paese ha attraversato 2 o 3 svolte significative che sono andate in una direzione e avrebbero potuto andare in un'altra, e noi oggi ancora stiamo cercando di rielaborare, di capire dove andiamo dopo quei momenti storici lì. Sono momenti appunto di cui non si è finito di parlare assolutamente, cioè questa radio non ne parla, ne riparla da sempre, da quando è stata fondata, e ancora c'è bisogno di parlare e di capire, no? Perché non c'è mai una verità assoluta. Quello, diciamo, che quando si lavora con l'archivio, quello che io cerco non è ovviamente, non voglio dire che è la mia verità, però chiaramente è la mia interpretazione, il mio punto di vista, quando rimpasto suono e immagini per cercare di ricostruire quello che secondo me poteva essere in parte il panorama sonoro e visivo di quel momento, di chi viveva l'Italia in quel momento, di Giovanna nel caso di questo film. Cioè ho sempre immaginato mentre lo costruivo che cosa lei poteva vedere, cosa poteva ascoltare, un po' questo flusso incredibile di persone che c'era in quel momento per strada e che oggi ovviamente non c'è. quindi diciamo un po' questo ego qui. Mi sono perso il filo, però va bene.
No, assolutamente, va chiarissimo. Proviamo, ti facciamo riposare un attimo, proviamo ad ascoltare un po' questo film.
E prima ci hanno oppressi, poi ci hanno fatto fessi, e molti hanno fatto odici, hanno cacciato, dato la libertà. Io me l'ho messa in mente che questo sarebbe stato il mio lavoro. E allora dico, ma io me ne vado in giro e canto. Avevo già arricchito io di un padrone, facendo da bracciante nel meridione. E poi
io sono andata in giro per trovare le musiche, i suoni, e poi mi sono accorta che trovavo la gente.
Quando attraverso la musica entro in contatto con un essere umano, è sopra, è il contatto dei più alti.
La musica popolare ha una veridicità dentro, che è quella che commuove. È un modo di cantare che ha una storia lunghissima.
Spinta di palato verso l'alto, spinta di palato verso il basso.
E allora ha pensato, io questa storia la voglio studiare.
Sono tornata qua con una sola idea molto chiara.
Perché io ho voglia di raccontare.
Non c'è niente da fare.
E ti viene voglia di dire delle cose.
La sirena era alle 5.
Rieccoci. Quello che avete sentito, che stavamo ascoltando, è il trailer di Giovanna, Storie di una voce. Io già stavo sbagliando, al solito lo stavo nominando al singolare, invece mi sembra anche più sensato che sia al plurale, proprio perché è anche un racconto corale. Quello che mi colpiva tanto di questo documentario è anche il racconto di una comunità, e questo racconto di una comunità mi ha colpito, specie, poi forse lo faremo ascoltare anche dopo, quando abbiamo visto la prima al cinema Farnese qui a Roma, mi pare 2 settimane fa, ormai 2 o 3 settimane fa, il tempo vola, e è stato bellissimo perché alla fine della proiezione, e ovviamente nel pubblico c'erano tanti alunni, ex alunni della scuola popolare di Testaccio, e hanno cominciato a cantare. È stata una cosa incredibile. E penso che quel lavoro che lei e quell'idea di comunità che forse appunto noi inseguiamo tanto anche nei nostri spazi, anche questa radio, quest'idea di creare delle connessioni, delle reti, il fatto che lei sia riuscita a portare avanti questo progetto, che lo porti avanti ancora tuttora, e che comunque ci sia davvero una comunità di alunni, cioè in realtà di musicisti e di cantanti come lei, che stanno portando avanti sia quel discorso della memoria, ma anche quel discorso quindi di lacci, di interconnessioni, l'ho trovato davvero molto molto emozionante e molto bello, e anche da far riflettere tanto. E questa cosa mi faceva riflettere molto, ne ho chiacchierato anche con altre persone con cui siamo state a vedere la proiezione, perché, ed è una domanda che ti vorrei fare, nelle immagini che ci sono nel girato che c'è attuale nel documentario, quindi al di là di tutte le immagini dell'archivio, che sono molto vive, molto vivaci, ci sono molte risate, molta forza, molta energia, invece le immagini che sono del girato attuale sono molto calme, molto paesaggi molto scarni, molto desolati, suoni della natura, e queste fabbriche sono rimaste vuote, c'è tanto, come se si fosse sfilacciato tutto, e non mi chiedevo se fosse una percezione malinconica del presente o insomma, non so, un'idea di un contrasto tra quanto c'era comunità oggi e quanto ieri, e quanto forse oggi sia difficile ritrovarla.
Allora, questo ovviamente è complicato, nel senso, riallacciandomi all'inizio del discorso, sono d'accordo, l'impressione che ho io sempre quando vado in giro a presentare il film o anche mentre lo facevo è che intorno a Giovanna Marini c'è una grandissima comunità, intorno a lei, grazie a lei ma anche grazie a tutte le persone, perché diciamo lei sicuramente ha iniziato e poi sono nati tanti cori, tante realtà, tanti progetti paralleli di musica contemporanea, non solo popolare, legati a lei, quindi comunque quando si muove lei si muove tutta una comunità, e questo è diciamo la grande forza di una persona che comunque ha fatto tutto quello che ha fatto con una grandissima passione e divertendosi tantissimo, che è la cosa che si diverte tuttora, e quindi è la cosa, diciamo, che io guardo e veramente delle volte invidio tantissimo, di quell'energia, di quella facilità di andare e fare le cose senza farsi tanti problemi, se si può fare, non si può fare, i permessi, le cose, cioè andare e fare, perché c'hai una passione, perché c'hai una cosa che non puoi fare a meno di fare. Quindi sicuramente c'è questo, tutto questo c'è. Per quanto riguarda il discorso della nostalgia o della malinconia, allora, le immagini di oggi sono sicuramente vuote, perché, diciamo, noi abbiamo ripercorso un po' gli spazi che ha percorso Giovanna, e da quel punto di vista sì, gli spazi, certo, sono vuoti, cioè sì, quella è una realtà, diciamo, la musica popolare si prova a portarla avanti, ma si prova a portarla avanti nelle scuole, cioè è difficile che, come dice lei, il rito nei luoghi in cui proprio quella canzone è nata ci sia ancora, cioè è difficile trovare persone che cantano mentre lavorano, o piuttosto, ma anche le processioni stesse, forse sono rimaste un po' un ambito, ma anche quello sta scomparendo. Quindi sicuramente quella storia lì è passata, ma non vuol dire che non ce ne possano essere altre che nascono. Cioè il ragionamento che fa Giovanna è un po' quello che ho cercato di fare anche io nel film, è quello di come riproporre, facendone altro di quella cosa lì, no? Come a partire da quella, da quell'esperienza lì si può fare altro, no? Si può risignificare l'archivio, ma si può anche riguardare il presente, o si può spostare il rito da un'altra parte. Su questo è proprio una lezione che Giovanna dà, che è un po' molto interessante ed è applicabile. La cosa che diceva nel trailer, no? Questa musica che ha una veridicità dentro, no? E questa ricerca della veridicità, che è una cosa che lei riporta spesso, è un po' anche la cosa che abbiamo cercato di fare io, ma anche insieme a Luca Norati, che ha montato con me il film, Filippo Genovese, che ha fatto la fotografia, è ricercare questa veridicità, che un po' era la nostra, no? Ispirata un po' con la musica di Giovanna nelle orecchie, a quello che noi guardavamo. Sicuramente non c'è più tutta quella persona per strada che c'erano negli anni 50, 60, 70, cioè questo lo vediamo tutte nei nostri giorni quotidiani, cioè soprattutto chi fa militanza se ne accorge, ma questo non vuol dire che non ci siano realtà, è soltanto un momento dove non c'è più gente per strada. Il Covid certo non ha aiutato, e quindi sicuramente fa shock, no? Vedere tutte quelle immagini, poi io sono fissata con queste carrellate, con questi volti, con questa massa, con questi corpi per strada, cioè mi piace cercare le immagini che raccontino quella cosa lì, perché poi è una cosa di cui io personalmente sento tantissimo la mancanza. Quindi questo.
Le 11 e mezza mi sento morire, la lingua mi cercava le parole, e tutto mi diceva che non giova. Le 11 e mezza mi sento morire, mezza notte mo da confessare, cerco il perdono dalla madre mia, e questo è un dovere che ho da fare.
Allora, abbiamo ascoltato prima il trailer, diciamo, del film, anche per farci un'idea, per chi non l'avesse ancora visto, di, insomma, di che cosa si tratta, anche di quelli che sono i suoni e le suggestioni. Una delle cose più emozionanti del film, per quello che è il mio giudizio, è la scena non scena, perdonami il gioco di parole, che hai creato per l'intervista di Giovanna Marini, che in qualche modo percorre tutto il film e conduce, diciamo, nelle varie storie che poi racconti. Questa scelta, no, molto precisa, molto netta, di farle raccontare la sua storia di profilo, con una camera che si muove, quindi non fissa, con uno sfondo scuro sul quale lei in qualche modo risalta in maniera fortissima, con la sua, anche con la sua gestualità, la sua fisicità, oltre che con la sua voce, ovviamente, diciamo, rende tutto molto coinvolgente. È stata una cosa che hai fatto, avevi già pensato di fare, avevi progettato prima? Come è nata questa, secondo me, scelta fantastica anche?
Allora, dunque, questa scelta è nata appunto perché quando io stavo, poi il motivo per cui ho incontrato Giovanna, quando stavo lavorando a quest'altro documentario che era sull'arrivo del modello americano in Italia, diverso appunto per le ragazze piuttosto che per i ragazzi, che poi si chiama Bulli e Pup, storia sentimentale degli anni 50, che poi è diventato un film soltanto di montaggio. E allora noi cercavamo delle persone che avessero vissuto quel momento storico, che fossero state giovani in quegli anni lì, che ci potessero raccontare questa cosa, un film che ho fatto insieme a Steve Della Casa. E ragionando con Filippo Genovese, il direttore della fotografia con cui lavoro, dicevo: guarda, dobbiamo cercare però appunto di fare in modo che l'archivio e il girato convivano più possibile insieme, per non, e poi non mi interessava raccontare queste persone sedute nella loro casa, cioè non mi interessava vedere la loro intimità, la loro casa, la loro famiglia. Mi interessavano un po' come così, come figure in qualche modo sopra. E quando ho incontrato Giovanna e abbiamo fatto la prima intervista, poi negli anni 50 abbiamo parlato pochissimo, abbiamo cominciato a parlare di tutt'altro, ho capito che lei aveva una forza incredibile, che io l'avrei potuta ascoltare per giorni parlare, cioè senza fermarmi. E così con Filippo abbiamo un po' ragionato su come fare questa intervista, abbiamo detto non la vogliamo ferma, perché non mi andava di bloccarla in un'immagine, perché lei non è un personaggio che è fermo, è un artista veramente grande, incredibile, e in più il tenendola sempre in movimento avrebbe sicuramente dialogato meglio con le immagini d'archivio, che sarebbero state a loro volta sempre in movimento, col girato che avremmo voluto fare, che comunque sarebbe stato sempre in movimento, perché io sto sempre in movimento proprio io, e quindi è così, diciamo, un po' un'incapacità di guardare le cose in un modo fermo, ma a parte gli scherzi. Quindi abbiamo scelto questo profilo perché, appunto, il fondo nero, perché mi interessava metterla a livello, diciamo, della storia, o dell'altra storia per dirlo ancora meglio, perché poi la storia che racconta lei non è ovviamente mai la storia quella classica, quella dei grandi, ma sempre quella famosa altra storia, no? Altre storie che magari, come dicevano loro all'inizio, ci interessa di più. E quindi mi interessava metterla da un'altra parte, Giovanna Marini. E poi abbiamo scelto di ragionare anche con il profilo, perché ci sto io, ci stiamo anche noi in tutto questo lavoro, chiaramente. Lei parla con me, parla con noi, e non si può pensare che esista niente di oggettivo. Io non ci credo, non esiste, non penso che c'è più nessuno che creda che si possa fare un film che sia una verità oggettiva, o che non sia il frutto di una relazione, di uno scambio. E quindi anche lì abbiamo scelto di lasciare tutti i riferimenti con quel dialogo che aveva con me, o insomma. E quindi questo, insomma, ci interessava che fosse più intima possibile, non esclusivamente frontale, perché delle volte il frontale è un po', secondo me, allontana chi guarda, no? Perché non so perché, è una cosa proprio di percezione, è come se arrivasse a un livello più verticale, mentre invece metterla di profilo mentre guardava me mi sembrava che fosse più vicina a tutte quante le persone che poi hanno visto il film, però ecco, questo, cioè, lo posso dire proprio a livello un po' proprio di pancia, è stato così ragionare su come fare questa intervista.
Rimane inalterata come un segno sulla pelle, rabbia, rabbia, che tremenda rabbia, sento di aver dimenticato più di aveva dato. Non è giusto, non è giusto, giusto, no. Quanta solitudine, chiamata civiltà, chiamata civiltà.
Allora, il racconto, come dicevi prima, intanto ricordiamo, siamo in uno speciale Likewise in studio qui a Radio Onda Rossa con Chiara Ronchini, regista e montatrice del film Giovanna, storia di una voce, che appunto vogliamo raccontare un po' oggi insieme a lei. E il tuo racconto di Giovanna Marini si cerca anche, diciamo, condotto anche dal suo racconto personale, cerca di, come dicevi prima, raccontare una storia un po' diversa anche della sua carriera artistica. Una delle cose che lei molto fortemente dice all'inizio del film è: io sono una musicista, io sono soprattutto una musicista, e sì, va bene, insomma, ha avuto anche un ruolo magari di racconto di alcuna della tradizione popolare, di riscoperta, ma io in realtà ho rubato delle cose, io sono andata a rubare delle cose, delle sonorità, delle tecniche vocali, dei suoni, delle storie raccontate in un certo modo, le ho fatte mie. Fondamentalmente il suo lavoro di ricerca, lei lo definisce uno studio vero e proprio. E quanto, quanto conosci, quanto volevi raccontare proprio questa parte di lei, e quanto invece, cioè quanto mi incuriosisce molto sapere quanto di questa storia ti era già nota e quindi in qualche modo ha anche influenzato il racconto stesso, lo svolgimento del film in generale, o quanto poi questa cosa è venuta fuori in Fieri, quindi mentre ci lavoravi e mentre raccoglievi il materiale con Giovanna durante l'intervista.
Allora, grazie della domanda, perché insomma questa in realtà penso che sia una storia interessante dentro il film, nel senso che io ho cominciato a conoscere Giovanna Marini, un po' la conoscevo come la conoscono tutte le persone della mia età, della mia generazione, sono nata nel 76 e quindi diciamo la conoscevo per il disco con De Gregori, per alcune canzoni politiche e per le mondine alle varie feste dell'unità eccetera, quindi la conoscevo, cioè, avevo un po' quell'immagine lì che oggi direi stereotipata di Giovanna Marini.
Che è la stessa che avevo io, che mi ha smontato completamente il documentario, una cosa infatti che poi è uno dei Bene. Motivi che ci ha spinto anche a chiacchierare, a dire invitiamo Chiara, parliamo di questo documentario, perché appunto smontava tutta una serie anche di stereotipi. Io veramente, pure io pensavo che lei faceva i canti di protesta alle feste dell'unità, fine, cioè nel senso,
esatto,
colpa mia sicuramente, anche sapevo della scuola di testaccio, però pensavo fosse dentro quella cornice lì, invece lei spacca tutto nel documentario.
No, esattamente, vabbè, non penso che è colpa tua, penso che è colpa di un sistema culturale italiano che deve per forza mettere le figure artistiche in una casella e lì le tiene e rifiuta qualsiasi tipo di complessità. Ma Giovanna è un esempio, ma ce ne possono essere tantissimi altri. E io studiavo canto in quel momento in maniera assolutamente proprio non professionale, così super amatoriale, insieme a una sua assistente che si chiama Francesca Ferri, che lavorava molto anche con dei pezzi che aveva raccolto Giovanna in ricerca, che aveva già riproposto col coro eccetera. E quindi quando poi ho conosciuto Giovanna, e dopo questo incontro in cui ho detto vabbè, dobbiamo fare un film su di lei, sono andata da lei a chiederle se le andava di fare questo lavoro. E ho detto di va. E lei mi ha detto sì, vabbè, ma come lo facciamo sto lavoro? Ho detto no, guarda, io ho detto tutte le cose che mi ero immaginata, perché non avevo studiato così tanto io. E lei mi ha detto no, vabbè, guarda, io comunque sono una musicista. Non è così, diciamo, proprio un po'. Non che ha sbuffato, però mi ha guardato come per dire, cioè basta, l'ennesimo documentario, che io sono una ricercatrice di etnomusicologia. E quindi sono tornata a casa con la coda tra le gambe, mi sono messa a studiare, ho studiato tantissimo, c'è un bellissimo libro di Ignazio Macchiarella che si chiama Il canto necessario, perché chiunque voglia approfondire il lavoro di Giovanna Marini, è un libro veramente, veramente importantissimo, e ho cominciato ad ascoltare tanto, tantissimo. E quindi quando ho ricominciato a lavorare con lei e abbiamo cominciato a fare le interviste, e poi soprattutto quando abbiamo cominciato a montare il film, è stato proprio come dire va bene, riproponiamo con questo film l'iter, come dire, la full immersion che ho fatto io dentro il lavoro di Giovanna, quindi proprio come io mi sono approcciata a quello che sapevo e piano piano quello che lei smonta. Quindi è stato un modo per conoscere, e penso che il film sia questo, sia uno strumento per conoscere una parte della carriera di Giovanna Marini che è, ce ne vorrà una serie per raccontarla tutta, cioè un film non è assolutamente esaustivo, però mi fa piacere quello che dicevate voi, perché mi interessa il fatto che te torni a casa e magari non hai capito tutto, non hai visto tutto, però ti vengono delle domande, perché secondo me un po' il cinema serve a quello, a farsi delle domande. Quindi se uno torna a casa che vede un film e c'ha voglia di saperne di più, vuol dire che insomma in qualche modo il film da qualche parte ha toccato qualcosa che era necessario toccare, insomma.
mattone e ha messo la prima pietra, il primo mattone, per prendere per fessa la popolazione. E ha messo la prima pietra, il primo mattone, per fregarsi i voti dei materani e tutto il metano. E a pari se l'hanno portato tutto il metano. E i democristiani, scherchesh li meni. Ma il mal di Santo Donato deve prendere a chi vota democristiano, mentre chi vuole l'assoluzione deve votare Ufaliccione. E chi non voterà Ufaliccione, quando morirà si accorgerà che andò contro a Cristo, contro a Cristo.
Chiara Lonchini, quanto della, diciamo, della ricerca che comunque alla fine si è trovata a fare, anche se non è un'etnomusicologa ma una musicista, però comunque questa fascinazione che ha subito Giovanna e che racconta lei stessa, no? Anche ispirata alla persona che ha incontrato nella sua vita, quindi per un certo modo di cantare, per delle tecniche totalmente istintive che fanno parte del canto popolare e che però hanno una bellezza e soprattutto lei molto spesso dice questa cosa, una capacità di emozionare enorme. E quindi lei ha cercato proprio di studiare questa parte qui, di cercare di carpire quel segreto, come può una cosa che non è tecnicamente perfetta, stilisticamente esatta, come potrebbe essere quello di un pezzo classico scritto eccetera, come fa ad emozionare così tanto? Quindi questa sua ricerca in qualche modo a me fa pensare anche alla ricerca che fai te, nel senso che tu in qualche modo vai a scovare appunto attraverso degli spazi di archivi e fai tue, immagino come ti raccontavi prima, guardi migliaia e migliaia di minuti di immagini e poi in qualche modo tutto questo lo rielabori, diventa tuo e immagini una storia da raccontare, quindi come lei ha fatto con la musica, quindi tu la vedi questo parallelismo, insomma questa vicinanza in qualche modo, anche se in due ambiti completamente diversi.
Assolutamente sì, penso assolutamente sì, cioè quello che si fa quando si lavora con l'archivio è un po' questo, no? Dentro l'archivio quando uno cerca un po' anche la storia, un po' la storia che c'è, si avvicina all'archivio cercando un po' la storia che un po' in mente e poi l'archivio un po' ti comincia a portare da un'altra cosa, da un'altra parte, poi dall'altra parte dove arrivi magari si aprono altre, come dice Giovanna pure, altre finestre che ti fanno dire una cosa magari più interessante di quella che avevi pensato prima, un po' uno si deve un po'... L'archivio è qualcosa da saper governare bene, perché l'archivio ti può portare anche completamente fuori strada, quindi bisogna cercare di innanzitutto non fermarsi alla prima cosa e poi cercare di guardare, perché comunque un filmato d'archivio è comunque un punto di vista, è comunque un racconto, in quel senso è stato pensato, costruito e ragionato. C'è per esempio una sequenza del film dove si parla appunto della morte vissuta nel sud dal punto di vista rituale e là per esempio ci sono tre film che attraversano tre modi di raccontare l'etnoantropologia attraverso i secoli, un film degli anni 30, un film degli anni fine anni 50, un film degli anni 70, come che viene come si cambia la costruzione di questa narrazione, perché cambia il pubblico a cui uno si rivolge, perché cambia lo strumento, perché cambia il gusto estetico, perché cambia il tipo di approccio di ricerca, i libri che uno ha letto, eccetera eccetera. Quindi assolutamente c'è questo lavoro un po' di appropriazione. Io delle volte mi sento anche un po' così, ogni volta ci penso, dico, ma posso smembrare questo film e utilizzare questo materiale come footage? E infatti quando io lo utilizzo in questo modo lo rinquadro, lo faccio diventare un 16 noni, quando invece lo utilizzo come documento lo lascio in 4/3, lo lascio intero così come lo prendo dall'archivio, quando lo reinterpreto, quindi anche lo ritaglio, cioè lo utilizzo proprio in una maniera completamente, e a quel punto diciamo lo dichiaro che ne faccio altro e me ne prendo anche ovviamente le responsabilità e ogni volta anche il timore della critica chiaramente, però penso che è un modo per ricostruire appunto un tessuto visivo, sonoro, perché comunque il cinema è sempre stato un modo per creare immaginario ma anche per raccontare l'immaginario che esiste in una specie di, non si sa se è l'uovo o la gallina come al solito, però è una specie di movimento infinito per cui tu riproponi ma anche crei insieme, no? E quindi a me questa cosa per esempio mi interessa tantissimo, un po' l'ho imparata lavorando per esempio con Steve Della Casa quando abbiamo lavorato sul cinema degli anni 50, il cinema popolare, il cinema cosiddetto di serie B, che in realtà è interessantissimo come documento perché raccoglie proprio quello che circolava, quello che interessava in quel momento.
Gesù sta tu ma sta cammini, c'è te mano all'alba, all'alba, all'alba e stamattina oggi portatemi le cannonate,
oggi portatemi le cannonate a direzione della nave mia.
All'alba, all'alba, all'alba stamattina,
ah, chi c'ha la donna se la ti è vicina,
ti
è arrivata e tu non t'affacciare. 5 minuti ma
allora, questo è speciale Likewise, questa è Radio Onda Rossa, siamo qui in studio Pincolo e Donna Sonica con Chiara Ronchini, regista e montatrice del film Giovanna, storia di una voce, che ci sta raccontando un po' tutto quello anche che ha portato alla creazione, alla costruzione di questo film. Chiara, allora, come dicevamo prima, il film è in giro nelle sale già da un po', ha cominciato, diciamo, esordito con la presentazione al Torino Film Festival, sto dicendo, ok, un attimo di bene, al Torino Film Festival, dove tra l'altro la presentazione è stata anche accompagnata da un concerto di Giovanna Marini,
sì.
E immagino che sia stata una cosa abbastanza emozionante. Come è stato accolto il film intanto in quella presentazione, e poi, se ti va di raccontarci, darci un po' di date, un po' di dritte per chi vuole vederlo in giro per l'Italia, e come tu che stai accompagnando il film in giro, che reazioni vedi, come ti sembra venga accolto?
Allora sì, il film, diciamo, è uscito al festival, lo scorso festival di Torino a dicembre scorso, e è stato accolto molto bene. Giovanna è venuta subito, abbiamo fatto un tour de forza, ha fatto un bellissimo concerto alla Riuscina Mon Amour, e poi insomma c'era la presentazione, abbiamo un po' chiacchierato eccetera, è stato molto molto emozionante. Però devo dire, poi è stato anche al Festival di Trieste, anche lì è andato bene, ma devo dire che adesso l'uscita proprio in sala è veramente invece proprio la cosa emozionante, perché chi va a un festival ha già un pubblico un po' scelto eccetera. In questo momento storico è difficilissimo portare le persone in sala. Io in questo giro che sto facendo, sto parlando con tutti quanti gli esercenti che gestiscono cinema, veramente sono proprio veramente un grande eroismo in questo momento necessità di tenere aperta una sala, perché economicamente nessuno ci guadagna, e quindi poi scegliere appunto di dare dei documentari di questo tipo non è assolutamente una cosa che almeno insomma dà una sicurezza di essere premiato. Le persone al cinema non ci vanno più,
però almeno Roma ha pagato, nel senso che
Roma
noi
si
siamo state alla prima qui a Roma, ma mi dicevi che ci sono state altre, cioè hanno deciso poi di riproiettare.
Sì, no, ma guarda, in realtà andando in giro col film, il film sta andando bene, cresce, è un film che andrà avanti col passaparola, diciamo che è un po' difficile portare le prime persone in sala, però anche Torino, per esempio, mi è arrivato il messaggio prima di venire qui che lo tiene per altri 4 giorni dopo che l'ha dato, e quindi sarà possibile vederlo a Torino dal 5 da domani fino all'11, e quindi insomma anche altre sale, appunto Roma ha dato 2 repliche proprio estemporanee, veloce il Farnese, ma speriamo che ci siano anche altre occasioni proprio di riprogrammarlo anche su Roma, e quindi insomma stiamo girando e stiamo vedendo che comunque il film piace. È un po' difficile appunto arrivare, portare persone in sala, superare anche appunto un po' lo stereotipo di Giovanna, del tipo di racconto, e però penso che poi dopo devo dire che ci stanno arrivando tantissimi messaggi, il film piace, commuove, e poi ecco veramente di un pubblico che attraversa anche tutte le età, che comunque è veramente innamorato del lavoro di Giovanna, e questo, o che non la conosceva e la vuole conoscere, quindi questo mi fa veramente veramente piacere.
Tutta botta, se segui da così, non ha finito qualche patata malamente cotta. Sempre do bilancin dovevo fare per giungere a Scrofana allegra appena. Qui per mezzo d'un buon conoscente rifucina lo stomaco languente. Di poi partì tutto allegramente, ma il mio picchietto non voleva andare a tempo a dire ah, 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 non sente niente, cenni faceva di voler cascare. Su via picchietto mio non stai dolente, che giunti a casa ti farò mangiare invece giunti a casa con gran pena dovemmo andare a letto senza cena. Giovanna, che sta placida e serena, sul letto se ne stava a riposare, nulla pensando della nostra pena che a stento ci faceva camminare. La panza vuota pensa a quella piena, ma quella piena non ci può pensare. Se c'è chi dice che ci pensa assai, non gli credete, non ci pensa mai.
Sopra una montagnella c'erano tre sorelle, la più maggiore di quelle si mise a navigar col navigar che fece la
E allora, Chiara, allora, intanto parlavamo di questo film, che è un film, è un documentario. Tu come cioè, vanno bene tutte e due le definizioni? Le definizioni per te sono la stessa cosa?
Un film documentario.
Un film documentario. E diciamo, il documentario in qualche modo ha, negli ultimi anni probabilmente, assunto a quello che secondo me è il giusto ruolo, cioè come una forma espressiva artistica, complessa, completa, creativa, e non appunto soltanto di ricostruzione, ma proprio di creazione di una storia, come nel caso del tuo film. Quindi a noi per esempio interesserebbe, quali sono i tuoi progetti futuri? Intanto, se hai già dei progetti, immagino che in questo momento sei presissima dall'accompagnamento del film, però immagino anche che stai già cominciando a pensare a cose future, quindi che cosa hai in mente, a che cosa lavorerà Chiara Ronchini a breve?
A breve? Ancora non lo so, però diciamo che ci sono un po' di cose su cui ancora di archivio su cui mi piacerebbe lavorare, che una è sicuramente la storia del femminismo, quella c'è un po' in ancora, però non so bene in che forma eccetera. Comunque gli anni 70 e tutto quello che è stato il grande movimento di controcultura degli anni 70, quello mi interessa tantissimo, su quello insomma stiamo già un po' ragionando. E poi un altro tema carissimo, ma non so se mai ci riuscirò, su cui lavorare, è il colonialismo italiano, perché anche lì ci sono degli archivi pazzeschi e veramente c'è tantissimo ancora da dire, ecco. Però insomma non, per adesso non sono progetti veramente strutturati, sono cose che cominciano.
Sicuramente quella è una storia ancora non raccontata, insomma, che ha bisogno,
sì,
di essere raccontata.
Ci sono un po'
per
di
davvero.
Documentari cominciano a esserci, però secondo me si può fare ancora più lavoro lì, cioè è veramente interessante.
Quindi possiamo sperare in un
sì,
prossimo,
io spero.
Documentario.
Io spero.
La storia delle donne e del femminismo in Italia, perché comunque insomma immagino che ci sia, almeno noi lo sappiamo per alcune cose, però immagino che ci sia tantissimo materiale che dovrebbe essere.
Allora guarda, su questa cosa, dunque, tantissimo materiale, nel senso abbiamo cominciato a fare delle ricerche in Rai su questo argomento, e devo dire che sono rimasta molto colpita, perché il materiale sulla storia delle donne, la storia del movimento femminista delle donne, comincia principalmente intorno al 77-78, qualcosa nel 76, quando invece sappiamo benissimo il movimento delle donne comincia molto molto prima, e le cose prima sono molto così un po' paternaliste, diciamo che non c'è registrato, almeno negli archivi istituzionali, diciamo che Luce meno che mai, perché Luce comunque smette di essere importante negli anni 60 come archivio, diciamo, di telegiornali, cinegiornali. Poi arriva la Rai e devo dire che sono rimasta colpita, perché mi aspettavo che ci fosse un approfondimento più. Poi dopo cominciano, comunque ci sono delle cose, ci sono state delle registe molto importanti, cioè comunque Il processo per stupro è un prodotto Rai, cioè ricordiamoci che oggi sembrerebbe un sogno pensare di poter fare una cosa del genere in Rai. Quello era andato in onda sulla Rai, è stato pensato da autrici Rai che tuttora lavorano, e quindi e cominciano a starci poi un po' di cose, però non quante ne avrei pensate. Quindi poi ci sono le cose di Namod, ovviamente del Partito Comunista, anche quelle, però e poi c'era tutto quanto quello che si autoproduceva, e ho lavorato con una ricercatrice bravissima che è Anna Maria Ricciardello, e che su questo è laurea in Cineteca, che lei comunque insomma una ricercatrice eliminata, comunque una studiosa di cinema, e ci sono cose autoprodotte dal movimento femminista che sono molto interessanti, e molte cose forse sono andate perse perché comunque magari non sono state conservate bene eccetera, però insomma stiamo cercando
perché non c'è attenzione e cura, non c'è stata forse.
Ma in quel momento
perché...
non lo so se c'è stata, e tante magari l'hanno girate così, le sono tenute nel garage, la pellicola è un materiale
certo,
che si deteriora se non è conservato in un certo modo eccetera. Poi sono stati insomma anni tosti, tante persone poi si sono anche perse per strada, quindi con loro anche i loro materiali, quindi è così.
No, è curioso che nelle Techerai non ci sia tantissimo materiale, perché comunque in quel periodo c'erano tantissime manifestazioni, ci sono anche, vabbè, c'è qualche pezzo nel documentario.
Sì, quella che sta nel documentario è di Amod, per esempio. Quello è un pezzo di Amod, è un pezzo di Agosti che pure lui filmava, c'è tutto un archivio di Agosti. Io me ne aspettavo di più, poi a un certo punto appunto dopo il divorzio, poi il referendum del divorzio, con tutta la battaglia per l'aborto, cominciano a starci delle cose, ma non tante quanto avrei pensato.
Beh, infatti, perché se ci fossero state anche solo le notizie nei giornali, penso io, perché se c'erano le manifestazioni per strada, invece...
lo so, però uno decide di filmare di esatto. quello a cui vuole dare voce, no? Questo lo sappiamo bene.
Quindi in qualche modo abbiamo dato anche un'anticipazione del lavorone che dovrai fare per raccogliere il materiale che servirà per, speriamo, il prossimo progetto. E ovviamente diciamo ci ha accompagnato con la sua voce, con le sue parole e con i suoi racconti anche Giovanna Marini in sottofondo, e qualche volta no. Chiara, allora intanto vogliamo ricordare le prossime date del film, così magari chi è incuriosito da questa presentazione può andarci.
Allora, dunque, ci sarà a Bologna domani sera alle 8 al Cinema Lumière, e replica il 6 alle 6:30. Poi invece il 6 siamo a Udine, al Cinema Visionario alle 20, il 7 a Pordenone, al Cinema Zero alle 21, e poi la settimana prossima l'11 al Cinema Zenith a Perugia alle 21 e il 13 al Cinema Astra a Napoli alle 20. Quindi, insomma, questo per adesso sono le date, poi speriamo che aumentino. Poi appunto Torino siamo in replica dal 5 fino all'11. Con due spettacoli giornalieri, quindi insomma
un sacco di città dove chi ci ascolta in streaming può appunto appuntarsi per andare a vedere questo film. Assolutamente vale la pena, è bellissimo, è una bellissima storia, è un bellissimo lavoro anche di immagini, quindi insomma è proprio bello da vedere in sala, quindi andate a guardarlo. E Chiara Ronchi, l'ultima domanda è: sei felice di questo lavoro che hai fatto, di questa creazione, della tua fatica anche, perché ci hai messo un po', immagino, a fare questo. Sei felice?
Sì, sono felice, mi assomiglia. Sì, sono felice.
E allora diciamo che bravissime siamo state con i tempi, speciale likewise, diciamo, chiude piano piano silenziosamente qui. Questo è stato, siamo anche contente di aver avuto Chiara con noi, che oltre a essere regista e montatrice
sono anche fan
di questo bellissimo film, ricordiamolo, Giovanna, Storie di una voce, e anche insomma una nostra amica, quindi siamo contente di aver inaugurato questo speciale likewise, che speriamo abbia altre puntate, altri racconti con te. Grazie di essere stata qui.
Grazie a voi della trasmissione necessaria. Grazie.
che questa era la conclusione migliore per questa puntata speciale di Likewise. Questo era l'audio registrato, rubato in diretta al Cinema Farnese, alla presentazione a Roma di Giovanna, Storia di una voce. Noi vi salutiamo qui e vi diamo appuntamento in realtà con Likewise martedì prossimo e con i speciali, chissà, magari fra un altro po' ci rivedrete, ci risentirete, anzi.
Ciao!
Goddess finest, wonder why after my prime is never underestimate your highness. Stripped in melanin, galaxy's finest. Put a bit of pressure on the spirit of the highest. Do it, I will, do it, I will. If they don't believe me, then you betcha I will. If they don't believe me, then you betcha I will. Better be happy, love for the betcha I chill.